Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isab, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.
E buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Mondo SLA. Qui con me il presidente Lorenzo D'Andrea, io sono Luca Chiavaroli. Come sempre sono le 11.03, sempre puntuali con il nostro appuntamento settimanale che aspettiamo da tanto. Buongiorno presidente.
Buongiorno a te caro Luca, hai detto bene, l'orario è quello giusto, a differenza di qualcun altro che si occupa di questa radio al lunedì, al venerdì, che ha sempre quei 10-12 minuti di ritardo. Noi invece il sabato siamo puntuali.
Vabbè, allora, ma l'artista si fa aspettare, no?
L'artista si fa sempre aspettare. Di cosa parliamo oggi?
Oggi parliamo di un argomento molto interessante, che parliamo di testamento biologico e DAT.
Quindi nona puntata di Mondo SLA, parliamo di testamento biologico e DAT, faremo anche un excursus su quella che è l'eutanasia, perché sì, in Italia l'associazione Luca Coscioni è partita da lì per poi arrivare a farsi approvare un disegno di legge sul testamento biologico.
Parleremo anche dell'associazione, visto che l'hai citata,
sì,
e andremo proprio nello specifico a spiegare la legge, insomma, e poi dell'avvocato Dario Antonacci potrà spiegarci al meglio, insomma, come funziona.
Sì, infatti avremo ospite il dottor Dario Antonacci dalle 11.20, quindi tra una ventina di minuti, per approfondire tutto, anche perché lui è esperto, si occupa con noi di tutto praticamente,
sì,
di depositare le DAT, di amministratori di sostegno, di legge 104, cioè tutto quello che riguarda il paziente SLA dal punto di vista legale.
Bene, bene, allora possiamo partire presidente.
Sì, no? Possiamo partire con una bella canzone che tu non riconoscerai perché non ne conosci una.
Beh, non è detto, dai.
La conosci? Chi è questa? Non la sai, te lo so sempre. Io ti devo licenziare. Dai, una voce del genere, non puoi non conoscerla.
Aiutami.
Buon sabato a tutti. Davvero difficile non riconoscere questa voce, Luca Chiavaroli, eh?
Hai ragione, guarda, me ne pento. Il nostro Emiliano non sarebbe contento di questo.
Assolutamente no. Allora, sempre in diretta dal cuore pulsante di Pescara, Radio Isab.
Corso Vittorio Emanuele 179, già che ci siamo ricordiamo anche il numero, no?
Sì, qual è?
371-48-14966, quello per entrare in contatto con noi.
Sì, perché tra poco ci sarà con noi il dottor Dario Antonacci, a cui potrete rivolgere tutte le vostre domande.
Domande, curiosità, quel che siano. Invece adesso parliamo dell'associazione Luca Coscioni, che come abbiamo detto già prima è un'associazione no profit di promozione sociale, e tra le sue priorità vi sono l'affermazione della libertà, dei diritti civili e i diritti umani, ovviamente, in particolare quello alla scienza, l'assistenza personale autogestita, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la scelta di fine vita, che poi è quello di cui andremo a parlare, la legalizzazione dell'eutanasia, l'accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienze e autodeterminazione. L'associazione è stata fondata nel 2002 proprio da Luca Coscioni, leader radicale e docente universitario, malato di sclerosi laterale amiotrofica, quindi anche lui di SLA. L'associazione negli anni ha promosso azioni a livello nazionale come il referendum del 2005 per abrogare la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita, o le proposte di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell'eutanasia o la produzione, consumo, commercio della cannabis per tutti i fini. L'associazione Luca Coscioni quindi non è un'associazione che si occupa di assistenza, bensì promuove l'iniziativa di disabili e di malati, rendendoli protagonisti della vita politica.
Sì, è importantissimo partire dall'associazione Luca Coscioni, perché è il primo caso in cui un'associazione ha introdotto nuove normative per il fine vita. Luca Coscioni muore il 20 febbraio 2006 soffocato, perché non vuole appunto la tracheotomia. Rifiuta di continuare a vivere attaccato ad una macchina, la classica macchina di ventilazione. Dimostra così che nonostante la malattia è ancora un uomo libero, in grado di scegliere. Non può parlare, bloccato su una sedia a rotelle, è completamente dipendente nei movimenti, eppure rivendica e mette in atto il diritto dell'individuo di decidere liberamente sulla propria vita e la propria morte. Luca Coscioni ha quindi vissuto 39 anni, 29 non avendo vissuto la malattia e 10 da malato, quindi di SLA. Vabbè, poi qui questo testo fa una specifica su quella che è la SLA, noi la conosciamo benissimo, anche perché oggi stiamo rivolgendo soprattutto specificatamente ai malati di SLA.
Eh sì, hai detto bene, tutti i malati di SLA che ci seguono, quindi qualsiasi tipo di domanda, richiesta, informazione, noi ci siamo, ecco.
Benissimo. Allora, prima di andare a vedere le leggi che hanno introdotto, introdotto lo Stato con gli interventi dell'Associazione Luca Coscioni, noi ci ascoltiamo questa canzone. Vediamo se la sai. Vabbè, non puoi non saperlo. Me ne vado.
È facilissimo.
Cioè?
Musica leggerissima.
Bravo.
Con la Pesce di Martino, quando sono le 11:16 minuti in questo preciso istante. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, sempre qui in diretta su Radio Isa, Mondo SLA, Corso Vittorio Emanuele 179. Adesso devo respirare.
No, devi assolutamente respirare, sono scoppi. Cioè,
giustamente.
Non sei una rana.
Beh, no, no, okay. Perché le rane cosa non respirano?
Di solito scoppiano. Poi ti racconterò qualcosa su questo. Sì,
ah, sì, sono
vabbè,
curioso.
Torniamo seri però, eh. Non la puntata, testamento biologico e DAT.
Hai detto bene, sì. Perché grazie all'associazione Luca Coscioni, come abbiamo anticipato in precedenza, il 14 dicembre del 2017 in Italia è stata approvata la legge che dà valore legale al testamento biologico. Ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2018, per poi entrare in vigore il 31 gennaio 2018, quindi relativamente presto. Andiamo un pochettino nello specifico della legge. Andiamo a leggere adesso l'articolo 1,5 della legge, che dice: ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questo acconsente, ai suoi familiari le conseguenze di tali decisioni e le possibili alternative, e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica, ferma restando la possibilità per il paziente ovviamente di modificare la propria volontà. L'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
Sì, quindi il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo, e di conseguenza è esente da responsabilità civile e penale.
Eh sì, hai detto bene. Diciamo che questa parte del testo di legge è molto molto chiara, in quanto comunque si parla di trattamenti sanitari, si fa una specifica molto importante, quindi parliamo di nutrizione artificiale, idratazione artificiale.
Sì, assolutamente, ma poi una mia curiosità da chiedere al nostro dottore Antonacci appena arriverà: come e quando si possono modificare le disposizioni anticipate di trattamento? Perché Radio Isav
è bella,
piace
e diverte, ma soprattutto,
soprattutto è musica viva.
Bravo Presidente, oggi la vedo sul pezzo, devo dire.
Sì, sono sul pezzo, anche perché la puntata di Mondo SLA la sento particolarmente.
Sì, vabbè, giustamente, è anche giusto. E infatti continuiamo, andiamo avanti, perché adesso parliamo di strumenti di attuazione del testamento biologico, vero Presidente?
Sì, allora gli strumenti di attuazione del testamento biologico sono ovviamente le DAT, le disposizioni anticipate di trattamento, che vengono introdotte nell'articolo 4.
Sì.
Quindi ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso e il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche a singoli trattamenti sanitari. Questo è il caso più emblematico. Siamo partiti dal descrivere la situazione di Luca Coscioni con la sua associazione, perché in tanti casi praticamente si arriva a effettuare la tracheo e la PEG, di solito si fanno insieme, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate che sono riascoltabili anche in podcast sul nostro sito io sono ancora vivo.org/radioisav o sul nostro canale YouTube Radio Isav, Una fase, quella della tracheostomia, che spesso, se non è decisa prima, viene fatta d'urgenza. Quindi le DAT ti permettono di decidere anche in un momento in cui magari in preda a una crisi respiratoria non sei capace purtroppo di decidere.
Eh sì, hai detto bene, Presidente, anche perché insomma parliamo comunque di un argomento molto delicato, no?
Sì.
E quindi è giusto anche andare un attimino a capire bene quello di cui stiamo parlando e andare anche nello specifico della norma e insomma capire come bisogna attuarla.
Sì, perché poi con le DAT si introducono diverse figure, tra cui la figura del fiduciario, che deve essere una persona maggiorenne sempre capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con un atto successivo che è allegato sempre alle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto che è comunicato al disponente, ma anche lo stesso disponente può revocare l'incarico del fiduciario in qualsiasi momento.
Il consenso informato è quindi il presupposto delle DAT. Il paziente cioè ha diritto a conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, ovviamente, aggiornato e comprensibile per quanto riguarda diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli esami medici e dei trattamenti proposti, possibili alternative e infine conseguenze di un eventuale rifiuto del trattamento sanitario. Una volta informato può prestare o negare ovviamente il consenso a questo o quel trattamento sanitario.
Perfetto, allora le figure del fiduciario e del disponente le andremo ad approfondire tra poco, appena arriva il nostro ospite, che è il dottor Dario Antonaccio. Noi intanto ci ascoltiamo chi?
Gianluca De Rubertis.
Con?
Pantelleria.
Sì.
Non vorrei mai rovinare questa bellissima canzone, ovviamente parliamo di Pantelleria di Gianluca De Rubertis, sempre qui in diretta su Radio Risa, quanto sono le 11:30 minuti in questo istante, ed è arrivato ovviamente puntuale, come sempre, il nostro dottor Dario Antonacci. Dario Antonacci, buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie.
Buongiorno dottor Antonacci, ricordiamo giurista e cultore della materia in diritto notarile presso l'Università degli Studi di Bologna. Allora dottor Antonacci, noi oggi stiamo sicuramente affrontando il tema del testamento biologico e delle DAT. Abbiamo fatto un excursus storico su quello che è successo con Luca Coscioni e con la sua associazione. Dopodiché siamo arrivati a spiegare le DAT, quindi lo strumento per attuare il testamento biologico. Allora, prima che arrivino delle domande, vogliono fartene una io. Siccome abbiamo parlato di normative, volevo chiederti il percorso di approvazione della legge e come si differenzia con altre realtà giuridiche.
Sì, allora, la norma che comunque ha introdotto all'interno dell'ordinamento giuridico italiano la disciplina del testamento biologico è la legge del 22 dicembre 2017 numero 219, che appunto il nome attribuito è quello di norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Detta norma rappresenta una rivoluzione non solo dal punto di vista puramente giuridico, ma anche e soprattutto da un punto di vista culturale, vista la lunga attesa. Infatti, rispetto alla prima proposta di legge del testamento biologico, trascorrevano oltre 30 anni rispetto a quando la stessa veniva approvata. Detto ciò, bisogna evidenziare come, seppur nel linguaggio quotidiano siamo soliti definire tale tipo di atto come testamento biologico, il legislatore, con l'approvazione della legge 219 del 2017, ha ritenuto opportuno attribuire un differente e più tecnico nome iuris. Infatti non viene definito dal legislatore nella norma in parola come testamento biologico, bensì come disposizione anticipata di trattamento, che nella sostanza comunque rappresenta il medesimo atto.
Perfetto, quindi come ha detto bene lei, dottor Antonacci, è un cambiamento non solo normativo ma anche culturale.
Sì, sì, assolutamente, perché comunque viene data finalmente la possibilità all'individuo, in virtù del principio sul quale si fonda insomma la ragione del testamento biologico stesso, il principio ora per allora, ovvero la possibilità di scegliere oggi, eventualmente, quindi per un momento futuro ed eventuale. Tornando alla seconda parte della domanda che mi è stata posta, diciamo che l'ordinamento giuridico italiano rispetto ad altri ordinamenti giuridici è arrivato con un po' di ritardo. Infatti, effettuando un breve raffronto con altre realtà giuridiche e culturali, si appalesa ancora una volta la necessità di una norma, si appalesava ormai nel 2017, si appalesava ancora una volta la necessità di una norma volta alla regolamentazione del testamento biologico, perché appunto altre realtà addirittura sono già entrate nell'ottica di regolamentare addirittura anche l'eutanasia, cosa che nel nostro paese ancora non si verifica. Infatti, brevemente, nel Belgio, che è stata la prima nazione al mondo a regolamentare l'eutanasia, a legalizzare l'eutanasia, si è provveduto ad approvare una legge nel 2014 senza l'eutanasia praticabile senza limiti d'età. Diversamente, nei Paesi Bassi, che detiene il primato mondiale in tema di regolamentazione dell'eutanasia, la norma che disciplina insomma la stessa eutanasia è stata adottata nel 2000 ed è entrata in vigore nel 2002, mentre in Svizzera addirittura è stata consentita la pratica del suicidio assistito, che può essere effettuata solo in strutture private a determinate condizioni, ovvero che il soggetto sia malato terminale e affetto da gravi malattie.
Perfetto.
Sì, un po' come quello, il caso di DJ Fabo, no? Non
sì,
so se avete sentito, no? Che c'è stata anche un po' di disquisizione, insomma, su questa vicenda.
Sì, sì, infatti ci fu anche il processo a carico di Marco Cappato, che dopo venne prosciolto con la pronuncia della Corte Costituzionale che dichiarava l'illegittimità costituzionale del reato di aiuto, in parte parziale, illegittimità costituzionale del reato di aiuto o assistenza al suicidio.
Sì.
Perfetto, perfetto. Primo intervento pazzesco, dottor Antonacci, anche perché ci ha spiegato benissimo anche un percorso storico di quello che succede negli altri paesi europei, ed è fondamentale, perché a noi spesso qualche paziente in fase di decisione di tracheotomia ci dice: posso andare in Svizzera? Quanto costa andare in Svizzera? Tutte queste cose qui. Va bene, noi andiamo avanti, lo facciamo con... I Clash.
The Clash.
Ma non lo sapevi.
Spendi, spandi e fendi, il mitico intramontabile Rino Gaetano. 11:46 minuti, siamo tornati in diretta qui con voi, sempre su Radio Isa, con me il presidente e il dottor Dario Antonacci. Buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, stavamo affrontando, come sempre, dall'inizio, da questa mattina, il testamento biologico e le disposizioni anticipate di trattamento. Luca Chiavaroli, vuoi fare una domanda al dottor Antonacci?
Sì, perché abbiamo parlato, come hai detto tu, del percorso di approvazione della legge e il raffronto con le diverse realtà giuridiche. Adesso la curiosità è quella delle considerazioni introduttive e i principi cardine, poi quelli della legge, insomma.
Sì, per quanto riguarda alcune considerazioni introduttive e i principi cardine, occorre sottolineare che comunque l'esclusiva funzione del testamento biologico è quella di consentire al soggetto che insomma va ad esprimere le proprie volontà, è quella di esprimere appunto il consenso o il rifiuto relativamente a determinati tipi di trattamenti sanitari. Questo qualora si dovessero verificare specifiche condizioni sanitarie per il testatore stesso, perché ricordiamo che l'esistenza delle disposizioni anticipate di trattamento viene ad esistere dal momento della sottoscrizione e del deposito, ma l'efficacia non è sicura, non è certa. Quindi, nell'eventualità che si venissero a verificare determinate condizioni di salute e che comunque il testatore nel futuro non sia più in grado di esprimere direttamente le proprie volontà, quindi comunque vediamo che si contraddistingue il testamento biologico e quindi le disposizioni anticipate di trattamento si contraddistinguono radicalmente tanto dall'eutanasia quanto dal suicidio assistito, che debbono essere appunto valutate come pratiche totalmente differenti rispetto al testamento biologico medesimo.
Perfetto, allora invece inizio puntata io e Luca Chiavaroli abbiamo dato delle informazioni per quanto riguarda chi sono i soggetti che poi sono coinvolti nella redazione delle DAT. Abbiamo parlato di fiduciario e disponente in maniera generale. Dottor Antonacci, che ci dici su questo, nello specifico?
Allora sì, per quanto riguarda i soggetti che vengono coinvolti insomma nella redazione del testamento biologico, il primo appunto che bisogna effettuare è che alcuni di questi soggetti sono necessari, mentre altri sono eventuali. E tutti questi soggetti, insomma, possono essere raggruppati in quattro categorie. Ovviamente il primo il primo soggetto coinvolto è il disponente, che con le sue dichiarazioni appunto è il soggetto nei confronti del quale eventualmente e in futuro si produrranno gli effetti delle dichiarazioni stesse. Ovviamente figura indispensabile e necessaria. A fianco al disponente vi è la figura del fiduciario, come disposto appunto ai sensi dell'articolo 4,2 della norma, che è una figura non necessaria delle DAT, ma solo eventuale. Infatti vediamo che viene riconosciuta la possibilità e la facoltà al disponente di nominare un fiduciario. La funzione del fiduciario è quella di essere appunto quel soggetto incaricato di fare le veci e quindi di dare piena attuazione alla volontà del disponente. Qualora il disponente stesso, per via delle proprie condizioni di salute, non sia più, o comunque insomma della sua incapacità quindi ad esprimere la propria volontà, non sia più in grado autonomamente appunto di esprimere le proprie intenzioni. A ciò bisogna aggiungere che il fiduciario ha il compito quindi di rappresentare il disponente la necessità di manifestare la volontà, ma anche lo deve rappresentare nelle relazioni che il disponente purtroppo non può più avere con il medico, e quindi in rapporto a ciò la nomina di fiduciario deve essere seguita da accettazione del fiduciario stesso, che può essere contestuale o in un atto separato.
Ma ci sono dei requisiti per sottoscrivere le DAT? Cioè fiduciario e disponente devono avere dei requisiti per poter sottoscrivere?
Sì, i requisiti necessari sono previsti dall'articolo 4,1. Infatti viene disposto che un determinato individuo può redigere le proprie DAT qualora risponda al requisito della maggiore età e oltre a ciò che sia capace di intendere e di volere, ovvero sia in grado di avere una contezza effettiva, una coscienza effettiva della realtà, del valore sociale e delle conseguenze delle proprie scelte. Per quanto riguarda i requisiti, quelli che abbiamo appena elencati sono riferiti al disponente, ma debbono essere applicabili anche per quanto riguarda il disponente. Infatti vediamo che vengono richiesti i medesimi requisiti al fine di poter accettare la nomina di fiduciario. Altro appunto, sempre riferimento al fiduciario, è che la nomina di fiduciario può essere revocata in ogni momento al disponente stesso con le medesime forme che dopo andremo a specificare. Detto ciò, a fianco alle figure del disponente e del fiduciario vi sono ulteriori due figure. La prima è quella del medico, il quale è tenuto a rispettare le volontà del disponente. E poi un'ultima figura è quella del soggetto, che è tenuto a ricevere le disposizioni. E su questo merita un attimo di fare un distinguo. Come previsto infatti dall'articolo 4,6, le disposizioni anticipate di trattamento possono essere ricevute dal notaio in qualità di pubblico ufficiale o possono essere consegnate personalmente dal disponente all'ufficio di stato civile del comune di residenza in via alternativa, ecco.
Infatti su questo puoi anche aggiungere quello che ovviamente, dottor Antonacci, seguendo tutti i pazienti SLA nostri o chi si rivolge a lei, puoi anche giustamente menzionare una conquista che abbiamo avuto nel comune di Pescara.
Sì, ovviamente per quanto riguarda il caso in cui il disponente decidesse di recarsi, di depositare personalmente presso l'ufficio di stato civile del proprio comune di residenza, si pone il problema della capacità di firmare e della capacità di recarsi presso l'ufficio di stato civile del proprio comune di residenza. Un caso recente poneva questa situazione, ovvero la capacità di firmare ma l'incapacità di recarsi presso il comune, e per la prima volta insomma è stato raggiunto questo storico traguardo con il comune di Pescara, grazie alla disponibilità dell'ufficio di stato civile del comune di Pescara di raccogliere le disposizioni anticipate di testamento presso la residenza da parte dell'ufficiale di stato civile. Quindi insomma si è sopperito ad una problematica connessa alle condizioni di salute del disponente grazie alla collaborazione appunto del comune di Pescara. In questo senso volevo solo allacciarmi alla domanda precedente per quanto riguarda i principi
cardine,
sì, che non avevo risposto. Diciamo che l'avevamo accennato precedentemente, però mi preme ribadirlo, è che il principio cardine sul quale appunto poggia l'intero sistema delle DAT è quello della scelta ora per allora. È fondamentale perché consiste nella possibilità per l'individuo di poter scegliere in un frangente temporale dove costui è ancora in grado di scegliere, quindi è lui che fa la scelta e quindi è lui che esprime le proprie volontà, e gli effetti di questa sua decisione quindi si produrranno in futuro solo nel caso in cui dovessero verificarsi determinate condizioni di salute, e quindi per un tempo che non necessariamente si verificherà. Quindi questo è importante, viene data la possibilità di scegliere e nel caso in cui viene data la possibilità di scegliere al disponente, e quindi senza limitare la libertà decisionale del disponente, che diversamente sarebbe effettuata da altro soggetto nel caso in cui si dovessero verificare condizioni di salute che non permetterebbero più di poter scegliere. Ecco, solo questo volevo precisare.
Perfetto. Sempre puntuale il dottor Antonacci.
Questo è molto importante quello che ha detto il dottor D'Antonacci, anche perché poi comunque lui ha specificato bene che si può scegliere anticipatamente, ma poi comunque c'è anche la possibilità, se infatti, qualora il disponente volesse, di annullare, no?
Assolutamente, assolutamente.
Perché poi infatti nel prossimo intervento parleremo di come le DAT possono, se sono definitive, e come vengono conservate, il consenso informato. Che cosa può fare il medico? Noi intanto ci ascoltiamo. Chi?
12.5 minuti, sempre in diretta qui su Radio ISAV, ovviamente con me il presidente e il dottor Dario Antonacci. Stiamo ovviamente affrontando il tema del testamento biologico e delle DAT, quindi le disposizioni anticipate di trattamento, e vediamo un attimino di entrare nel merito delle DAT, quindi capire un pochettino come la forma delle DAT e se sono definitive in qualche modo e come vengono conservate, appunto.
Sì, per quanto riguarda la forma delle DAT, vediamo molto brevemente che ci sono varie forme alternative tra esse. La prima è l'atto pubblico da stipularsi davanti a un notaio, la seconda anche da stipularsi davanti a un notaio tramite scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni, insomma, dei sottoscriventi. E la terza invece è rappresentata dalla semplice scrittura privata, quindi anche senza il necessario intervento del pubblico ufficiale, il notaio. E questo, per quanto riguarda invece le modalità, vediamo che queste, oltre al semplice tradizionale foglio di carta, è possibile anche attraverso l'utilizzo di videoregistrazioni o puntatori laser. Questo per quanto riguarda la forma. Per quanto riguarda la definitività delle DAT, vediamo che queste non sono, le DAT non debbono essere considerate definitive. Infatti, con le medesime forme previste per la sottoscrizione, le disposizioni possono essere rinnovate, modificate o revocate in ogni momento. E in casi nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza dovessero impedire di procedere alla revoca con le modalità tradizionali, quindi sopra menzionate, le disposizioni medesime possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l'assistenza di due testimoni per dare certezza, appunto per attribuire certezza alla revoca. Altro aspetto interessante è che la durata delle DAT è illimitata se non viene revocata o rinnovata o modificata, se illimitata se non viene posto al disponente un limite in tal senso, quindi se il disponente non dichiara che hanno durata a titolo esemplificativo di 10 anni da quando vengono depositate o altro termine differente, quindi la durata si presume illimitata. Per quanto riguarda la conservazione delle DAT, invece, precedentemente seguiva la formale, la tradizionale conservazione, a seconda che venivano depositate presso l'ufficiale di stato civile del comune di residenza o depositate presso il notaio, quindi oltre all'iter normativo imposto alla legge, precedentemente seguiva l'iter normativo imposto alla legge, e a seguito dell'introduzione del decreto del Ministero della Salute del 10 dicembre 2019 numero 168, la conservazione è stata riconosciuta a livello nazionale. Infatti con il decreto precedentemente citato è stata istituita la banca dati nazionale, dove possono essere registrate tutte le disposizioni anticipate, sia quelle redatte con l'ausilio del pubblico ufficiale, il notaio, e sia quelle depositate presso il comune di residenza. L'istituzione di questa banca dati nazionale assume una rilevanza importante, perché è in grado di garantire una maggiore certezza e celerità nel caso in cui si ravvisasse la necessità di dimostrare l'avvenuto deposito delle DAT, soprattutto se tale evenienza si dovesse verificare in un comune differente rispetto a quello di residenza dove si è provveduto a depositare le proprie DAT. A titolo esemplificativo, il residente di Pescara che deposita le DAT presso lo stato civile del comune di Pescara, adesso con l'istituzione della banca dati nazionale, se dovesse essere ricoverato a Chieti non avrebbe più nessun tipo di problema, perché si fa riferimento al livello centrale, alla banca dati nazionale appunto. Quindi si è riusciti a superare anche il problema di eventuali comuni differenti rispetto al comune di residenza.
Perfetto, ok.
Questo è molto importante quello che dice. Io avrei una piccolissima curiosità.
Prego Luca Chiavaroli, prego.
Quando parliamo di fiduciario, no? E poi se la volontà del malato è quella di non sottoscrivere una data di scadenza, mettiamolo così, adesso parlo in modo non normativo, il fiduciario non è in nessun modo... Non può in nessun caso cambiare quindi la volontà del paziente?
Allora, come dire, il fiduciario assume un ruolo importante, perché comunque deve proiettare quelle che sono le volontà del fiduciario. Purtroppo o comunque per fortuna, le condizioni possono cambiare, l'evoluzione dello stato della medicina, l'evoluzione della malattia, quindi bisogna tener conto di quelle che sono le volontà del disponente, anche in ottica, in proiezione di quelle che sono le evoluzioni della malattia, dello stato della medicina e di tutta una serie di fattori ulteriori, quindi bisogna bilanciare. Però quello che non va trascurato è la volontà del disponente, perciò in questo senso è opportuno scegliere un fiduciario che ben conosca il disponente, soprattutto che, come dire, nei confronti del quale si nutre un certo grado di fiducia, anche perché ok il testamento biologico, quindi disposizione anticipata di trattamento, però come detto vanno tenute in considerazione anche eventuali circostanze collegate che possono sopravvenire nel tempo.
Quindi per riallacciarmi a questo discorso, il fiduciario può essere sicuramente un familiare che coincide con l'amministratore di sostegno?
Assolutamente sì. Comunque, per quanto riguarda la nomina del fiduciario, può essere qualsiasi soggetto. Non ci deve essere necessariamente un vincolo di parentela o comunque un vincolo di conoscenza particolare. Ovviamente è opportuno, come abbiamo già detto, sicuramente fare riferimento ad una figura che ben conosce il disponente e che nei confronti del quale si nutre un certo grado di fiducia, e può essere anche l'amministratore di sostegno, assolutamente.
Ok, perfetto.
Perché Radio Isave è bella,
piace
e diverte. 12 e 16 minuti, Ivano Fossati, la mia banda suona il rock, sempre qui in diretta dai nostri studi di Corso Vittorio Emanuele 179. Voglio ricordare anche il numero 371-481-4966, quello per entrare in contatto con noi.
Bravo, hai studiato. Allora, sempre in diretta con il dottor Antonacci, stiamo parlando del testamento biologico e degli strumenti per attuare il testamento biologico, che sono le DAT. Dobbiamo fare una piccola parentesi sul consenso informato, dottor Antonacci.
Sì, come abbiamo detto all'inizio, la legge 219 del 2017, oltre a regolamentare le disposizioni anticipate di trattamento, regolamenta anche il consenso informato. Infatti, ai sensi dell'articolo 1, è necessario che il paziente sottoscriva il proprio consenso, che, come detto, deve essere informato. Cosa si intende per consenso informato? Per consenso informato è da intendersi quell'espressione consapevole, quell'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario al quale bisogna essere sottoposti, ecco, da un lato, e dall'altro lato rappresenta il presupposto per la legittimità dell'attività medica, perché così, insomma, viene il medico, con il consenso informato, viene autorizzato a porre in essere il determinato trattamento. Il consenso deve essere quindi libero, adeguato ed informato, e quindi deve essere preceduto da un'adeguata informativa con specifico riferimento alle caratteristiche, ai rischi e alle finalità dell'intervento. Quindi quello che conta veramente è che il consenso deve essere rilasciato dal paziente a seguito di una comunicazione comprensiva, cioè comprensibile per quanto riguarda i trattamenti a cui deve essere sottoposto, quindi senza utilizzare un linguaggio particolarmente tecnico che comunque sarebbe fine a se stesso in quanto non riuscirebbe a comprendere l'effettiva portata del trattamento.
Ma voglio farti due domande quasi per concludere. Una volta depositate le DAT, io ovviamente paziente ho deciso di, nel caso SLA, perché stiamo affrontando la patologia SLA, di rispettare le DAT, quindi con me ci sarà il fiduciario. Ma il medico può discostarsi e quindi disattendere le DAT?
Allora, questo è un tema particolarmente importante che assume particolare rilevanza, perché la partita si gioca tutta qui. In capo al medico viene a delinearsi un obbligo che comporta il necessario rispetto delle volontà del disponente. Infatti, come sancito insomma dall'articolo 4,5 e parimenti quindi anche dall'articolo 1,6, emerge la chiara circostanza che il medico è obbligato a rispettare le disposizioni anticipate di trattamento e quindi a conformarsi ad esse, fatte alcune eccezioni. Queste eccezioni quali sono? Nel caso in cui appunto dovessero ricorrere determinate circostanze, ossia qualora le DAT risultino palesemente irrazionali o incongrue, nonché che le DAT non risultino corrispondenti alle condizioni del paziente, e infine nel caso in cui, se tra il tempo in cui furono redatte le DAT e il momento della loro attuazione siano intervenute medio tempore terapie non prevedibili al momento della redazione, quindi capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita del paziente stesso. Quindi sostanzialmente deve attenersi il medico ad eccezione di queste ipotesi qua che abbiamo appena detto.
Ma ti faccio un'altra domanda: se io sono un paziente che ha depositato le DAT e quindi in questo caso sempre SLA, sono al momento di decidere se fare la tracheotomia o no e sono lucido, posso decidere di non rispettare le DAT?
Allora, assolutamente sì, perché le DAT, la funzione delle DAT è quella di entrare in gioco solo ed esclusivamente in un momento in cui non vi è più la capacità per il soggetto di esprimere il proprio consenso ad un determinato tipo di trattamento. Quindi, se si è lucidi, non entra in funzione le disposizioni anticipate di trattamento, perché è lo stesso soggetto che può manifestare o meno la volontà di essere sottoposto ad un determinato tipo di trattamento, quindi è sostitutivo della volontà qualora la volontà venga a mancare.
Perfetto, come sempre. Perfetto questo nostro dottor Antonacci,
sì.
Vero?
Sì, a me stupisce sempre, ascoltarlo è sempre un piacere.
Bellissimo, allora Lionel Ricci e poi torniamo con i saluti e le considerazioni finali. Abbiamo fatto le 12:25 qui su Radio Isab, Luca Chiavaroli.
Ma buongiorno, buongiorno,
ma buongiorno veramente.
All night long.
Sì. Allora,
siamo disponibili in podcast, sì. Io lo so, perché a questo punto lo ricordiamo, no? Sì. Perché dalle 16:30 di oggi la puntata sarà disponibile in podcast sul nostro sito iosonoancoravivo.org, appunto nella sezione podcast, e sul nostro canale YouTube Radio Isab.
Perfetto, allora prima di salutare il dottor Antonacci, anche perché il tempo è quasi purtroppo terminato, abbiamo veramente sviscerato questo argomento in tutte le sue sfaccettature, volevo chiedergli quali sono le sue considerazioni conclusive sul testamento biologico e le DAT.
Allora, sicuramente ha portato delle conseguenze positive l'approvazione della legge numero 219 del 2017. In definitiva, io credo che si possa pacificamente e ragionevolmente affermare che gli effetti positivi dell'approvazione della legge, insomma, in parola, si propagano in favore di tre categorie di soggetti. vale a dire nei confronti del disponente, in quanto appunto gli viene consentito di avere la certezza che le proprie volontà trovino attuazione, anche qualora lo stesso insomma non sia più in grado di esprimere la propria volontà. Poi si propagano sicuramente nei confronti del familiare del disponente, in quanto appunto questi vengono sollevati dall'angoscia di dover decidere su questioni così delicate in luogo e quindi in sostituzione del disponente, quindi con l'esplicita funzione di limitare gli scrupoli di coscienza sia se si dovesse decidere in un modo che se si dovesse decidere in un altro. Ed infine sicuramente gli aspetti, come dire, positivi vengono a manifestarsi anche nella figura del medico, il quale appunto rispettando le DAT sarà libero e quindi non dovrà rispondere di alcuna responsabilità anche di natura giudiziaria. Ecco, sostanzialmente sono questi gli effetti positivi che dobbiamo rilevare della legge di cui abbiamo parlato oggi.
Perfetto, perfetto. Luca Chiavaroli, un'ultima curiosità, se ce l'hai, l'ultima?
No, io penso sia stato molto molto chiaro, sì, l'avvocato.
Quindi, assolutamente sì.
Quindi insomma abbiamo un attimino parlato in modo molto molto approfondito di quello che è l'argomento di oggi, ovvero il testamento biologico e le DAT, quindi insomma chi meglio è dell'avvocato può spiegarci. Ecco, infatti.
No, poi su una patologia come quella della SLA la scelta di fine vita è veramente fondamentale, sì, perché poi dal momento della diagnosi non si ha un minimo di speranza o cura per quanto riguarda la medicina, anche se nelle puntate precedenti, parlando con la dottoressa Ferri, il dottor Riva, che sono sempre disponibili in podcast, quindi si possono riascoltare, ci hanno dato dei dati veramente importanti per quanto riguarda la ricerca. Allora, Mondo SLA si chiude alle 12:28. Io devo ringraziare, purtroppo, sto scherzando, Luca Chiavaroli, e ringrazio il dottor Dario Antonacci per essere stato qui con noi.
Grazie a voi, grazie per l'invito e buona giornata.
Ok, grazie, quindi auguriamo Dario a tutti un buon fine settimana e poi da lunedì al... torna.
Sì, dal lunedì al venerdì torniamo noi, io e il sottoscritto, che diventa Cucciolo Mannaro in quel caso, con Emiliano Laputeca d'Agostino, per chi suona la campana, dalle 9 alle 11 in diretta qui su Radio Isa.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi. Su Radio Isab, Mondo SLA. Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.